Ciao a tutti e benvenuti al sesto episodio di Gettone, scritto Gettuno con il numero, un podcast che parla di giochi, videogiochi, vecchi, nuovi, medi, belli, brutti, alti, bassi. Sono Mauro Salvadore, insieme a Riccardo Fassone, il mio co-conduttore, oppure colui di cui io sono il co-conduttore, studio giochi e videogiochi all'università e li progetto nel collettivo Dot20 e anche altrove. Ciao Riccardo.
Ciao Mauro, e sappiate tutti, ascoltatori di Gettone, che io e Mauro registriamo in due luoghi diversi, cosa che ha due lati negativi. Il primo è che spesso non ci capiamo su chi deve parlare. Il secondo è che nella mia stanza in questo momento ci sono 48 gradi e se si raggiungessero i 60 potrei avere un collasso cardiocircolatorio.
Bollito di Riccardo. E a proposito di bollito, la puntata di oggi è dedicata alla critica e ai critici, fra cui spesso e volentieri volano insulti tipo sei proprio un bollito o quello è proprio un bollito. Per addentrarci allora in una delle questioni più spinose dell'attuale panorama videoludico nazionale e internazionale a proposito della critica, abbiamo invitato due critici ovviamente, molto famosi e molto seguiti. Federico Ercole, nato a Torino nel 1970, che da quasi 20 anni scrive di videogiochi per il Manifesto. E fra le numerose altre collaborazioni di Federico ci sono Rolling Stone, Every Eye, PlayStation Official Magazine e Fuori Orario di Enrico Ghezzi. Insieme a lui ci è venuto a trovare Costanzo Colombo Razer, nato a Milano nell'81, che in realtà di professione fa il grafico, ma che da alcuni anni, nei tempi morti, dice lui, scrive di musica politica o altro, fra cui videogiochi appunto. E ha scritto per Il Mucchio, L'Ultimo Uomo, Rivista Studio e L'Uomo Vogue. Attualmente è caporedattore dell'area gaming di Prismo, rivista online molto interessante e molto, molto leggibile in circolazione da circa un annetto. Per iniziare a parlare di critica videoludica sia a livello nazionale che internazionale, uno dei primi temi interessanti da trattare è questa evoluzione della critica videoludica contemporanea di settore, soprattutto di stampo americano, che sta diventando più, come dire, si sta evolvendo, no? Non si parla più di voti, non si parla più di una valutazione della grafica, del gameplay, della longevità, cioè le classiche categorie della critica videoludica standard, ma si comincia a parlare d'altro, si approfondiscono dei temi diversi e a contraltare a questo gli utenti, i gamer duri e puri, si incazzano e quindi questa cosa è molto interessante, cioè c'è un pubblico che vuole una cosa e una critica che si evolve in un'altra direzione. Cosa ne pensate, Costanzo?
Allora, a me la cosa che fa più specie è che circa 2 anni fa è emerso proprio questa identità gamer che si è posta in netta contrapposizione con quello che era considerato il mondo dei giornalisti. Inizialmente lo ha fatto su basi di correttezza di informazione videoludica, il famoso Gamergate, che poi è declinato su questioni che non hanno nulla o molto poco a che vedere con la qualità dell'informazione. E quindi, non lo so, si sono create due correnti, una, diciamo, chiamiamola così, più progressista, anche in senso politico, che è quella della critica, se vuoi, ufficiale, e l'altra invece quella di alcuni giocatori, della nicchia hardcore, che invece vorrebbero continuare ad avere recensioni come sono sempre state fatte, cioè come se stessimo valutando la qualità di una vaschetta di prosciutto, ecco. E io trovo che la via di mezzo dovrebbe stare tra queste due cose, che se un tempo poteva ancora andare bene recensire, che ne so, Pang, funziona bene sì o no, è impensabile farlo adesso con titoli come Last of Us.
Ma che poi le due cose possono anche coesistere, no? Volendo, c'è un tipo di recensione molto come service per un cliente che ti dice una qualità, ti elenca le qualità di un prodotto come se fosse una scatola di prosciutto, con tutto il rispetto per il prosciutto, che è una roba buona, però deve poter esistere, avere tutto il diritto di esistere, anche una critica diversa, che è quella che descrivevi tu. Federico?
Beh, io sì, devo ammettere che sono anni, penso di non aver mai fatto una recensione, sebbene abbia anche scritto poi per riviste specializzate o siti, basata su dei canoni che tu hai citato, insomma. È importante riuscire a valutare il videogioco come opera e per questo considerarlo soltanto tecnicamente o come un prodotto qualsiasi è penalizzante per il videogioco stesso. Certo, ci sono delle funzioni del videogioco primarie, appunto come la longevità o la giocabilità, che potrebbero essere semplicemente riassunte sulla scatola del prodotto stesso, insomma. Ma trattandosi di opere di ingegno, anche se comunque commerciali, andrebbero valutate non soltanto come si valutava il prodotto all'alba del videogioco. Purtroppo qua in Italia siamo anche schiavi di un pubblico di lettori che esige il voto, esige la valutazione tecnica, si inquieta anche quando tu non gliela proponi, perché sembra che tu manchi di profondità di analisi. Quando invece il videogioco va oltre questi canoni, appunto tu citavi The Last of Us, come è possibile valutare un gioco come The Last of Us senza considerare la sua scrittura, la regia, l'epica letteraria proprio e visionaria che include il lavoro di Naughty Dog? Mi sembra un po' una follia, solo che no, nello stesso tempo è impossibile eliminare una valutazione che sia soltanto tecnica, numerica, perché il pubblico, il lettore, la esige. E questo però potrebbe passare attraverso i forum, nel senso che poi è il lettore che commenta in questi siti, nei siti più letti di specializzati sul videogioco, che può esprimersi su questi parametri che io considero un po' obsoleti, ma che comunque hanno ancora una importanza per chi gioca, insomma.
Ah, scusami, volevo anche aggiungere una cosa. Sono d'accordo che possano convivere in maniera più o meno pacifica. Cioè, quello che eviterei è fare come ha fatto Polygon molto tempo fa, di includere, diciamo, una valutazione sulla tipologia del messaggio e farla rientrare nella valutazione, se vuoi, puramente tecnica. Secondo me
Allora,
possono convivere, uno fa, che ne so, strettamente la recensione, ammesso che oggi abbia ancora troppo senso scrivere una recensione in senso classico, e poi uno fa un approfondimento su una tematica specifica. Io, ecco, diciamo, trovo problematico quando, nel momento in cui si scrive un approfondimento di qualsiasi tipo, che subentrino comunque quelli che dicono: ah no, che ne so, non parlate di queste cose che non sono pertinenti all'argomento, è solo un gioco, non so, tutti i luoghi comuni, diciamo, di tanti lettori, non so, che vedo che tra l'altro sono anche trasversali all'età, cioè finché me lo fa uno nato nel 99, chiudo un occhio e dico: vabbè, è un ragazzino. Quando leggo di fianco ai nickname commenti deficienti e vedo che questo è dello 82, cioè un anno meno di me, mi cascano un po' le braccia, vedo che quindi il problema non è dei singoli, ma dell'abitudine che ci si è fatta a vedere, considerare i videogiochi veramente solo come dei giochi banali.
No, anche perché adesso si sta andando oltre il fattore longevità, giocabilità, che può essere comunque accettabile, giustamente si tratta di giochi. Adesso si parla soprattutto di frame di diavolerie che tra l'altro mi sono completamente aliene e però determinano veramente parole su parole su parole su parole all'interno dei forum e delle recensioni stesse, per cui se sui 60 frame al secondo o i 30 dà vita a uno stillicidio di considerazioni, di odi tra lettori e recensori che sono comunque vanno a scapito poi di quello che è il contenuto del videogioco stesso. Insomma, è come se valutassimo un film in base alla macchina da presa che è stata utilizzata.
Sì, se posso aggiungere due cose. Una è che secondo me il videogioco sconta la sua storia e la sua natura di prodotto un po' ibrido tra un prodotto di consumo culturale e tutto sommato un prodotto tecnologico, per cui alla fine per lungo tempo si sono scritte veramente le recensioni dei videogiochi come si scrivevano le recensioni dei videoregistratori, cioè funziona o non funziona, è efficiente o non lo è. Dall'altro è che esisteva online, subito dopo Gamergate, un sito che si chiamava una roba tipo Objective Reviews o qualcosa di quel genere lì, che mostrava, come dire, il paradosso della recensione, tra virgolette, oggettiva. Per cui tutte le recensioni erano con il tasto A si salta, con il tasto B si spara, il tasto A funziona, eccetera, eccetera.
Che era tutto... di istruzione.
Esattamente, esattamente. Però è vero che il videogioco, diversamente dal film, o come dire, con tempi diversi dal film, è nato in un ambiente molto più ambiguo tra il prodotto di consumo culturale e il prodotto tecnologico. E quindi, tutto sommato, certe recriminazioni forse vengono anche da lì. Cioè l'idea che il videogioco abbia qualcosa a che fare con i videoregistratori, che funzioni o non funzioni, eccetera, eccetera. Però per il resto sono del tutto d'accordo con voi.
Sì, si tratta di un oggetto ludico. Nasce per essere un oggetto ludico... Il fatto è che non lo è neanche più, nel senso che è raro trovare adesso un videogioco che sia puro oggetto ludico. Per quello anche chi scrive di videogiochi non può pensare di valutare un videogioco soltanto come videogioco. Ci manca ancora adesso una parola sostitutiva e non riesco neanche a inventarlo, ho addirittura chiesto a Hideo Kojima o a Shigeru Miyamoto, quando mi è capitato di intervistarli, se avevano mai pensato a una parola sostitutiva per il videogioco, e non, nessuno è riuscito a inventare un'altra parola. Il fatto è che questi videogiochi andrebbero valutati anche da giornalisti e scrittori sul videogioco, con una cultura più ampia rispetto al medium di riferimento, perché cioè, recensire un The Order che è uscito l'anno scorso, che ha fatto scandalo appunto perché durava poco, soltanto dal punto di vista ludico ne penalizza delle enormi doti, ad esempio, che vanno dalla colonna sonora, che vanno dai riferimenti letterari e via dicendo, insomma. Quindi bisognerebbe, io lo so, lo ripeto sempre, cioè, il videogioco è un po' un'opera d'arte totale come se l'era immaginata Wagner, in più perché diversamente dal cinema c'è anche il giocatore che diventa un po' l'attore, no? Oltre che essere anche regista in molti casi, per cui va oltre al cinema come chimera composta da tutti da varie forme artistiche, per cui ci vuole anche una lettura che includa una cultura che sia letteraria, che sia musicale, che sia teatrale, che sia cinematografica.
Ci siamo appena inimicati, credo, l'85% degli ascoltatori di questo podcast.
Anche se io davvero non riesco a capire come mai, cioè nel senso non è che siamo noi critici, adesso mi ci metto giusto per essere generoso con me stesso, che vogliamo svoltare la giornata, allora ci inventiamo qualcosa per analizzare le cose in una maniera più profonda, e che gli stessi creatori, è evidente, non vivono in una bolla, cioè assorbono la cultura, che può essere, che nel caso di Last of Us prima, hanno letto McCarthy, hanno letto The Road, e se tu, cioè, se tu scrivi poi di quel videogioco, ha senso secondo me a un certo punto includerlo, ma è normale, ed è anche tra l'altro enorme utilità per il lettore stesso della o recensione approfondimento, che non si fermerà solamente al videogioco, perché se no io me lo compro, ci gioco, grazie, arrivederci. Secondo me è quello che sta rendendo i videogiochi interessanti adesso, nonostante spesso e volentieri rientrino come meccaniche magari in stilemi molto più grandi, per quanto appunto sull'aspetto tecnico si possano benissimo fare dei discorsi, degli approfondimenti, se vuoi puramente tecnici, spesso e volentieri possono, cioè, sono anche interessanti i vari un certo tipo di critica fatta da Jesse Schell e quant'altro, che è un game designer, voi lo sapete, immagino, ma magari qualcun altro no,
a favore del pubblico, lo diciamo.
Esatto, diciamo a favore del pubblico, è molto interessante anche leggere cosa da dire di te, ma veramente di tecnico, uno che là dentro ci lavora, però è diverso dallo scrocettare appunto 60 frame ci sono, sì, i comandi rispondono, sì, bella, grazie, arrivederci. Quello, per quello non me ne frega un cazzo, vado su Steam, mi leggo le recensioni degli utenti e dico bella, lo compro o non lo compro, e in quel senso lì la recensione classica secondo me comincia a mostrare un attimo il segno dei tempi di fronte a quelle recensioni che vengono fatte a livello grassroots, che saranno super ignoranti, ma mi danno anche quel minimo di base, cioè di conoscenza base, per capire se il prodotto è per me o meno.
Sì, esatto, anche perché comunque stiamo vivendo in realtà un periodo che durerà da 15 anni. Che è paragonabile un po' a quello degli anni 30-40 di Hollywood. Anche lì c'era una lettura, anche durante quei tempi, c'era una lettura abbastanza inconsapevole del cinema, che era semplice intrattenimento, ma nello stesso tempo nascevano e si evolvevano degli autori di carisma e profondità ineguagliati magari, e lo stesso sta avvenendo nel videogioco, ci sono degli autori, ci sono delle persone che pensano e sviluppano un videogioco con una propria identità, con una propria arte, che smarriti, naufragati nel sistema industriale attraverso cui passa il videogioco, anche quello indipendente, poi è la stessa cosa, perché rischiano di essere sottovalutati, rischiano di non essere capiti, rischiamo noi stessi come critici, come pubblico, di non capirne le potenzialità, il linguaggio, l'arte, insomma.
Cioè, mi è appena arrivato un pizzino dalla regia che teme per gli attentati che subiremo dopo questa puntata.
No, teme che ci svuotino la casa, ci mandano le forze speciali.
Ma chiuderemo con grande orgoglio.
Non penso agli italiani, assolutamente.
No, guardate, tutta la conversazione è molto interessante, cioè abbiamo posto delle basi perfette per capire di cosa stiamo parlando e che posizione abbiamo noi. La cosa che mi incuriosisce, che un po' avete già trattato parlando di forum, di Steam, cioè le recensioni degli utenti come luogo privilegiato per un certo tipo di critica, no? Perché la mia domanda è, e allora cosa facciamo? Costanzo, tu ti chiedevi com'è possibile che non si accetti una recensione che apra delle porte verso altre opere, altri autori, altre cose che sono fuori dal videogioco, no? Che poi è l'attività del critico, no? Il critico si espone personalmente, espone il proprio sapere, che può essere di cultura alta, fatto di cultura alta, ma può essere fatto anche di cultura pop e di cultura trash, volendo. Quindi come facciamo a non a smettere i panni un po' dell'elitario che dice: ah beh, noi come dire, noi vi proponiamo dei contenuti un po' più interessanti rispetto a quello che piace a voi a livello tecnico, e voi siete degli scemi perché non li capite, o perché non vi interessano più che perché non li capite. E fate fortino, no? Vi chiudete dentro la vostra come dire, identità di gamer hardcore e non uscite più da lì. E quindi la domanda che vi faccio io, che è il cuore della questione, secondo me, è come facciamo a evolvere da questa situazione in cui ci sono proprio due fazioni tragicamente contrapposte.
Ma in realtà ci sono sempre state. Cioè, io penso nel 1800, quando Wagner fece rappresentare il Tannhäuser a Parigi, c'era il Jockey Club, che era l'utenza hardcore, chiamiamola, dell'opera dell'epoca, che lo distrusse, si misero a fare rumore durante la rappresentazione.
Erano quelli dell'opera Master Race, diciamo.
Sì, esatto. Così è adesso, nello stesso... per andare incontro, io stesso mi definisco un hardcore gamer, perché vivo per l'amore dei videogiochi, insomma, per me è una passione dominante. Certo è che bisognerebbe, da parte dell'utenza, che poi non è tutta così, vedo che ci sono anche c'è anche un pubblico di lettori a cui piace essere stimolato, o che magari poi risuona con le stesse citazioni o corrispondenze che ci sono in un articolo. Ovvio che a me viene da scrivere di Lollipop Chainsaw, quello di Suda 51. È chiaro che mi venga in mente Rasmayer. E ci sono utenti che magari non hanno mai sentito nominare Rasmayer e i suoi film, e che da quello lo vanno, da quella citazione lo vanno a ricercare, lo scoprono, ne sono contenti. È la chiusura che poi determina il senso di sentirsi offesi quando non si conosce qualcosa. È abbastanza delittuoso, no? Anche per l'intelligenza umana, insomma, ed è un peccato. Sarebbe bello parlarne anche con un pubblico di lettori, no? Nel senso che sarebbe bello condividere quello in maniera dialettica quello che stiamo dicendo, perché altrimenti poi sembriamo noi della nostra cricca di critici.
Esatto. La paura dell'attentato era dovuta a quello, non tanto che sembriamo una cricca, no? Perché alla fine io e Riccardo vi leggiamo, quindi in realtà abbiamo, io almeno, io parlo anche per lui, vediamo
bene,
poi
sì,
mi smentirà.
No, c'è anche il fatto che se fossimo una cricca dovremmo almeno guadagnarci qualcosa, però cioè,
sì,
sarebbe un po' una minchiata essere una cricca senza un ritorno.
No, dico, la cosa che bisognerebbe capire è sempre mantenendo massimo rispetto per l'interlocutore, capire come si può andare oltre questo, come si può convincere il videogiocatore hardcore gamer, che è un'etichetta brutta, che però non riusciamo a definire in altro modo, non riusciamo neanche a capire se si può fare una generalizzazione così. In realtà no, perché l'avete già detto voi che ci sono molti utenti che in maniera sorprendente poi si appassionano a stimoli che voi date. Come si fa a raggiungere questi? Non potrebbe essere utile trovare una forma ibrida? Io prima dicevo di no, ma in realtà potrebbe essere trovare una forma ibrida, o trovare un modo di raggiungerli diverso da quell'idea di critica, che è quella che fate voi, che è quella che secondo me è la più interessante da leggere, ma che evidentemente per loro non è interessante.
Sì, aggiungo anche un pezzo a questa domanda, e cioè che c'è anche un problema di piattaforma, e cioè che una buona parte delle piattaforme, siti, riviste, eccetera, che ospitano critica, nel senso banale delle recensioni, non ha moltissimo interesse ad avere long form o, come dire, oggetti critici che non siano strettamente la recensione, perché i click arrivano molto da quella roba lì. Cioè, immagino che non sia solo un problema di lettori, probabilmente anche un problema di editori. Adesso proprio mettersi in mezzo fra lettori e editori scontentiamo tutto, tutti quanti. Però, insomma...
Ma se posso provare a rispondere, chiaramente la cosa, secondo me, l'unica cosa che si può fare è cercare di attraversare una fase graduale, ovvero sia dove si passa da degli stilemi, chiamiamoli tradizionali o classici, ad altri più, se vogliamo, contemporanei, ecco, in modo tale anche da abituare il palato di chi legge, intendo sempre se questa persona che legge è in buona fede, ecco, mettiamola così, non è per principio contraria a un tipo di approccio diverso, perché quelli allora lasciamoli stare, fanno quella scelta lì, buon per loro. Per il resto, appunto, secondo me si dovrebbe cercare appunto di andare passo per passo, cercando nei limiti del possibile anche di non tirarsela troppo, di non dare nulla troppo per scontato, e appunto cercare comunque di diffondere quella cultura extra che il titolo analizzato eventualmente porta in sé. Ecco, la cosa si dovrebbe sempre pensare al tipo di target per il quale si scrive, perché il rovescio della medaglia ogni tanto, per esempio su Gamasutra, vai a leggere degli articoli che parlano più dell'autore, di quante cose che sa, ma non tanto del non comunicano, ecco, mettiamola così, sembra quasi critica dell'arte.
Quella è l'altra deriva, ed è proprio l'accusa che viene fatta da quelli che prima tu definivi più quelli da lasciare perdere, cioè quelli che per principio dicono a me queste cose non mi interessano. Scusa, ti lascio concludere.
No, ma il problema difatti è anche un po' quello. Detto questo, al di là di quello, secondo me poi mantenere una separazione tra giornalistica, tra editoriali e recensioni può comunque avere un senso, specialmente appunto all'interno di un conto che, ne so, sono testate come Prismo, dove scrivo io, innanzitutto non hanno i click di multiplayer.it, seconda cosa hanno un target diverso, terzo non sono specializzati sui videogiochi. All'interno invece di testate come multiplayer.it vedo già più difficile avere questo approccio, per quanto debba dire ci stanno provando, almeno negli ultimi 3 anni ho visto sempre un crescendo di articoli che hanno a che fare con qualcosa di extra ludico, se vogliamo, per cui da un certo punto di vista questo tipo di approccio mi sembra anche abbastanza, cioè sta venendo accettato. E come seconda cosa, vabbè, come si fa a guadagnare diciamo la fiducia dei lettori? Sicuramente facendo questo percorso se ne perderemo la fiducia dei lettori, di alcuni lettori vecchi, se vuoi, tradizionalisti. In compenso si guadagnerà anche quella di nuovi, cioè gente tra i 25, dai 25 anni in su, che non leggeva più console mania o perché diceva che questi contenuti mi fanno cagare perché non mi parlano più, invece poi finisce col leggere qualcosa di più, non lo so, adatto anche alla maturità dovuta semplicemente all'età, almeno io spero che questo avvenga, perché i gamer sono molto vocali nel manifestare il loro disappunto, però numericamente io non so quanto siano una maggioranza, anzi.
No, sono
una nicchia, però.
E non determinano neanche il mercato se non in casi vocali, come il finale di Mass Effect, tutta quella creazione inedita nella storia dell'arte, proprio perché l'autore si è visto obbligato a modificare il finale in base a una petizione, insomma.
Sai, però obbligato. Come dire, no, è un po' un paravento rispetto all'autore, nel senso che non è che fosse obbligato.
Paravento, esatto. No, però ecco, quello, per riconnettermi a quello che stava dicendo Costanzo, secondo me la cifra tra una recensione old style, tecnicissima e utopicamente oggettiva, e invece l'apice del narcisismo di un giornalista che si compiace della sua cultura, e che comunque in qualsiasi scritto sul videogioco, per chi legge, deve intravedersi, deve essere leggibile la passione che lo anima, l'amore. Cioè, se scrivere di qualcosa, anche se ne scrivi male, deve comunque comunicare l'amore, l'interesse, la passione che tu hai per l'oggetto che tu scrivi.
Se posso aggiungere poi un'altra cosa, diciamo, di autocritica più in generale, ovviamente non è che i giornalisti videoludici, specialmente oltreoceano, abbiano finora mantenuto tutti, o a livello di categoria, un profilo professionale immacolato. Ecco, diciamo che Gamergate all'inizio poteva anche avere un senso, perché ricordo quando Jeff Gerstmann di GameSpot era stato silurato dalla redazione perché aveva dato un voto basso a Kane Lynch. E per carità, queste sono dinamiche. Io lavoro come lavoro vero, lavoro nell'editoria, cioè gli inserzionisti fanno pressione per avere le marchette e tutto, lo sappiamo. Com'è che però nell'ambito videoludico, cioè, uno è stato licenziato per questo, e lì la gente a un certo punto comincia ad aver ragione, a dire boh, non mi fido più di queste persone, e anche da quel punto di vista uno dovrebbe essere inattaccabile dal punto di vista professionale.
Sì, cosa che non sempre è. Questa è una assoluta utopia, secondo me, in ambito videoludico, quel tipo di inattaccabilità lì, perché l'industria a cui si fa riferimento è un'industria che sostanzialmente campa di quelle inserzioni lì e che ha potere, come dire, che ha una massa critica capace di smuovere opinioni molto grosse. Come dire, c'ha tanti soldi e di conseguenza a un certo punto un certo tipo di promiscuità tra la stampa, l'industria, l'inserzione, il gioco nuovo, eccetera, eccetera, è un po' inevitabile. Certo, se ti silurano perché hai parlato male di quello che sei comprato due pagine, è un po' un problema.
Sì, esatto.
No, certo, perché poi comunque l'industria videoludica si muove attraverso meccanismi che tendono a lusingare il giornalista, quindi viaggi super fighi per andare a provare il gioco, edizioni speciali per amplificare la dimensione otaku che c'è in noi, e queste sono ovviamente delle pressioni. Io personalmente, che scrivo da tanti anni, tendo a non scrivere mai dei giochi che non mi piacciono, nel senso, io e quello secondo me sarebbe una cosa. Molto spesso non c'è, cioè, a giochi brutti viene concesso troppo spazio, e attraverso una valutazione numerica, ormai completamente da rivedersi o da eliminare, ci avvengono magari anche premiati, anche se poi mi capita spesso di leggere articoli su siti celebri del panorama italiano dove la recensione dice una cosa e poi il voto è sempre fermo su quel 7,5-8, cioè, e lo trovo paradossale. Questo succede perché comunque sono, cioè, la Software House magari ha fatto investimenti mostruosi per pubblicizzare il gioco, anche indirizzati allo stesso giornalista. Lo stesso giornalista magari fa parte del sito che campa sulla pubblicità che occupa le pagine di quel gioco, per cui può sembrare impossibile parlarne male, però ecco, questo è lo colui che scrive per la specializzata deve essere pronto anche a stroncare, malgrado l'importanza che ha l'inserzione sul suo sito. Cioè, questa è un po' la libertà invece di chi scrive libero, penso che poi appunto se si trova libero di esprimere la propria opinione, perché tanto non deve ospitare pubblicità o insomma, al limite l'hanno invitato un press tour, però non ha obblighi, può scegliere cosa scrivere, mentre invece molto spesso chi scrive nella specializzata ha l'obbligo di scrivere, cioè tocca a lui quella recensione e c'ha il peso di tutte queste pressioni addosso, più il peso del pubblico pronto poi a rispondere sui forum, insomma deve essere una cosa stressante, immagino, cioè, perché per fortuna sei scritto anche sul Manifesto, mi è completamente alieno, perché, cioè, non penso che nel medio del Manifesto, se io ero su, cioè, viene previ niente. Sì.
Il lettore medio del Manifesto è contrario alla pubblicità in genere, credo.
Sì, no, va bene, abbiamo anche provato, chiedo il traduttore, la pubblicità scrivo sempre di videogiochi, ma sì. Zero. No.
Sì, fa un po' allora, la pubblicità di The Division sul Manifesto farebbe un po' strano. Sì.
No, infatti.
The Division è stato un gioco fortemente... fortemente al centro di questa diatribe fra un certo tipo di critica, di approfondimento e invece la reazione arrabbiata del Fortino.
Sì, non me ne parlare, guarda.
Esatto. Guarda, questo era proprio il pungolo verso Costanzo.
Abbiamola un po', questa, ma anche solo due minuti, però...
No, sì, rapidissimo.
Io non l'ho giocato, quindi...
per motivi politici non l'hai giocato perché non ti è passato per le mani?
Non mi è mai piaciuto il compianto, diciamo, Tom Clancy, e poi non è che sia un grande giocatore online, nel senso che i giochi solo online mi riportano a una realtà attraverso dalla quale voglio fuggire quando videogioco.
La realtà in cui dei ragazzini di 15 anni ti urlano che tua madre fa dei lavori che non dovrebbe fare.
Sì, esatto, cioè io per me il videogioco è astrazione, non voglio ritrovare le dinamiche, è una cosa personale, non gioco online, non gioco multiplayer, perché mi piace il videogioco come fuga dal reale, non dal presente, anche quando poi ne tratta, insomma, anche quando ne discute, però nel mondo videogioco voglio essere io, con le mie intelligenze artificiali e i mondi virtuali, insomma. Ma questa è una digressione inutile, no, mi interessava la parentesi che stavate aprendo.
Ma a parte che condivido, in generale anch'io non gioco agli MMO di alcun tipo perché giocare è l'altra attività che più preferisco fare da solo. Però con The Division mi è capitato per caso sostanzialmente di ottenere una copia del gioco che altrimenti nemmeno avrei comprato. Ci ho giocato, ho detto "Tomo, quanto è divertente" e ci ho passato una quarantina d'ora, una cosa di questo tipo. E l'ho trovato divertente, però mentre lo trovavo divertente vedevo che c'erano dei sottotesti, diciamo così, ambigui, che io nella mia formazione, se vuoi, politica, ho inquadrato molto sulla destra. Poi Tom Clancy non è che sia mai stato un compagno, quindi metti insieme le cose.
Tom Clancy è decisamente al di sopra di ogni sospetto su questo.
No, esatto, probabilmente sgozzava nicaraguensi negli anni '80 nel giardino di casa sua. Comunque, niente, fatto sta che ho trovato quello l'unico spunto, almeno per me interessante, per scrivere di The Division. E l'ho definito, va bene, il titolo omaggiando Buñuel, ho scritto questo articolo, era il fascismo discreto di The Division. Boom, apriti cielo. Nota bene che io ho scritto un articolo sostanzialmente di opinione e sotto ho avuto tre tipi di reazioni. Quattro, a dire la verità. Uno, quelli che non leggono neanche l'articolo, e questi sono un classico perenne. Poi quelli che si dicevano d'accordo, pochi a dire il vero, quelli che erano contrari oppure trovavano la mia visione lacunosa, forzata e quant'altro e lo argomentavano in maniera più o meno convincente ma in maniera civile, poi purtroppo la stragrande maggioranza di gente che sbroccava come se gli avessi detto che ne so, tua madre sta in Viale Zara e non è lì per comprare il pane. Uno dice calmati, cioè nel senso non è che se io leggo un articolo dove viene presentata davvero un'opinione, non dei fatti che non coincidono col mio modo di vedere, che mi sale l'embolo e tutto, cioè respira prima di incominciare a battere le tue cazzate su Facebook. E invece questo assolutamente non è capitato.
quello che... no, la stessa dinamica del calcio, del tifo, del
sì,
irrazionale, esatto. Violenta.
Esatto, e io mi chiedo, francamente, trattandosi poi, siccome quelli che dicevano no, sei un pirla, perché come stai a fare questo tipo di analisi, è solo un gioco, no, come sto io, ma come stai tu, che è solo un gioco, e sei qui a perdere tempo con uno che, da quello che scrivi, reputi pure un cretino. E lì questo mi ha fatto un po' riflettere anche un attimo su qual è la mentalità media, ecco, mettiamola così, che io mi immaginavo essere diversa, cioè non mi immaginavo che si facesse un discorso, che ne so, con tutti uniti, compagni, come facciamo a creare videogiochi diversi e progressisti, chi se ne frega, volendo anche di quello, comunque non è quella la sede, mi aspettavo un tipo di discussione diversa, specialmente perché il target del sito per cui scrivo è l'utenza in generale dai 18 anni in su, ecco. E ho visto delle reazioni di panza che non mi aspettavo. In più, oltretutto, ho visto anche che le recensioni su The Division, ecco, forse c'è stato quello, le recensioni che ho letto, soprattutto in Italia, in America, no, Film Screen aveva scritto delle cose molto simili a quello che ho detto io, e non ho tutte, sì, è un MMO, funziona bene, ha avuto problemi di connessione, buon cazzo. E non c'è mai stato neanche un accenno al fatto che il messaggio, i sottotesti potrebbero essere, diciamo, quantomeno ambigui. Ecco, per ritornare a quello che dicevamo prima, come facciamo a trovare una via di sviluppo che non alieni l'utenza vecchia e che comunque sappia andare avanti? Ecco, magari in futuro, in casi simili, ci starebbe, che ne so, un paragrafo anche nella recensione più tecnica di questo mondo che approfondisce, diciamo, quello che il recensore poi ha intravisto nel gioco, oltre a quelle che sono le meccaniche. E poi, appunto, se poi c'è qualcuno che protesta, ma questa è un'opinione, uno dice, beh sì, c'è anche la firma in fondo all'articolo, quindi certo che è un'opinione, e accettalo, e lì lo sforzo deve fare anche il lettore di riuscire a capire che qualcuno può pensare in maniera
nettamente diversa. Penso che sia sempre esistita questo rapporto dialettico anche estremo, certe volte offensivo, tra l'autore di uno scritto su un'opera e il lettore. Adesso appunto c'è questa amplificazione totale che Facebook, il tuo pezzo viene condiviso, viene letto anche da chi magari non avrebbe avuto interesse a leggerlo, e quindi forzatamente commentato, perché comunque c'è questa democrazia, giustamente, dell'opinione che diventa immediatamente leggibile, subito fruibile, con cui nessun critico, nessun giornalista, nessuno scrittore di estetica prima ha avuto a che fare. Adesso il rapporto con il lettore, qualsivoglia sia lettore, è immediato e diretto. Non so se sia un bene o un male, potrebbe anche essere un bene, però è faticoso accettarlo, è faticoso essere magari al centro di battaglie, insulti da parte dei lettori, però purtroppo
no, ma quello secondo me ci sta anche, scusami se ti interrompo, quello ci sta anche, perché voglio dire, io metto la mia opinione, ci sta,
esatto,
è anche giusto secondo me che ci sia un feedback, soprattutto poi se qualcuno magari viene a dire, che ne so, guarda che secondo me tu hai sbagliato per questo e quest'altro motivo, magari è pure vero, e se cosa succede? La prossima volta ci starai più attento, quindi serve anche, anche all'autore. Il problema nel caso ma non specifico, chiunque risponda agli articoli anche su Fazio Games, nel caso, è che non pensano prima di scrivere, cioè non si prendono il tempo di rimuginare un po' sull'opinione, non so, limare gli aspetti più grezzi del ragionamento. Si appellano lì quattro righe e boh, ecco, quello non porta francamente da nessuna parte.
Purtroppo però l'orientamento è abbastanza, non è questo un po', però forse cambierà, nel senso che sai, qualsiasi forma di risposta, qualsiasi forma di reazione negli anni o conosce un climax, ma qui è destinata anche a scendere, insomma. Pensiamo che dobbiamo soltanto abituarci anche a non a un rapporto dialettico, cioè a questo, cioè è bello un rapporto dialettico, è giusto, un rapporto è democratico, un rapporto dialettico con il lettore e col pubblico. Meno interessante, anzi fastidioso, è l'aggressione, perché qui è una forma di aggressione anche, è brutto. Io certe volte ho addirittura paura di, cioè mi viene l'ansia di scrivere per l'online, no? per i siti, proprio perché poi so benissimo che mi prende malissimo se nel caso di un'aggressione immotivata e magari violenta, volgare, certo, però sono anche cose che, a cui ho fatto l'abitudine, purtroppo. Ma è così.
È la sindrome del multiplayer, anche qua è molto simile.
Sì.
Se posso aggiungere, esatto. Se posso aggiungere una cosa, prima Federico diceva questa cosa abbastanza, secondo me abbastanza importante, cioè che fare critica è in sé anche probabilmente l'esternazione di un amore, di una passione, di un interesse, di un attaccamento emotivo con l'oggetto, no? E io, avendo fatto il critico cinematografico in realtà per un po' di tempo, capita spesso di avere questo tipo di attaccamento emotivo per degli oggetti che contengono in sé visioni del mondo, visioni politiche, retoriche, che in altri contesti troverei disgustose. Uno dei casi è 300, per esempio. Il film di 300 è un film che all'epoca mi piacque, ne scrissi molto bene, poi lo vai a vedere, di scene, in effetti, però, come dire, un film che a fargli proprio un favore si può dire che sia islamofobo. È così come per The Division, Costanzo dicevi, io mi sono pure divertito a giocare a 40 ore a The Division. E per me questo è un problema irrisolto. Cioè, come si fa ad amare una cosa che però non si dovrebbe amare?
Ma secondo me l'unico modo, cioè l'unico modo in cui si può fare è semplicemente amando più cose, avendo una specie di promiscuità intellettuale, che voglio dire, a me piacciono molto i videogiochi, però mi piace anche tantissimo l'hip hop, però io non mi definirei mai, cosa sei tu, un ascoltatore di hip hop o un gamer, no, mi piacciono ambedue le cose, quindi o certi libri, quindi non proietto tutta la mia identità all'interno di uno specifico prodotto culturale, cosa che invece è avvenuta, viene ancora adesso anche con 300 o robe di questo tipo, cioè semplicemente riuscire a mantenere un distacco critico rispetto anche a delle cose che ci piacciono, che sono in aperta contraddizione, se vuoi, con quello in cui noi crediamo. Per restare all'ambito musicale, cioè il pop non è noto per essere particolarmente aperto nei confronti, che ne so, delle donne o degli omosessuali, mentre io invece non ho assolutamente contro nessuna delle due categorie, non sono terrorizzato. Detto questo, mi piace per altri motivi. Ecco, magari quando ero piccolo mi proiettavo dentro, andavo in giro con i pantaloni sbragaloni, eccetera, e se qualcuno mi avesse toccato il genere mi sarei incazzato come una belva. Crescendo, diciamo, il mio parco di interessi si è allargato e adesso non lo vedo più come un problema. A livello di gamer, forse, diciamo, sempre quelli proprio infottati, in fissa sulle cose, c'è questo problema ed è per questo che reagiscono spesso così male. Se uno gli va a toccare il loro giocattolino, magari anche facendo delle critiche sensate, quantomeno, se non necessariamente condivisibili, è come se fosse un attacco a loro stessi, più che all'oggetto, ed è per questo che reagiscono in una maniera così virulenta, così sproporzionata rispetto, diciamo, a ciò di cui si sta davvero parlando.
Costanzo non sa che le prossime 2 ore del podcast saranno spese parlando di hip hop, perché trova nei due conduttori, secondo me, un'ottima spalla.
No, io sono punk, meglio se
vabbè,
sono punk.
Ma
se
ti teniamo, non è che...
Se non c'è una chitarra elettrica, già ho visto.
Vabbè, facciamo i Beastie Boys, sì, così veniamo in fondo.
Guarda, ti facciamo i Run DMC con gli Aerosmith, che è la versione, diciamo, pacificata di entrambe le cose.
Un argomento che mi interessa, mi interesserebbe toccare, è quello della preview, cioè del parlare di un videogioco, quindi di un'opera prima che esca, no? Che comunque ci sono milioni di parole, no? Vengono spese su un videogioco prima che questo esca, e molte sono già critiche, nel senso che vanno a valutano già la dimensione, lo spessore del videogioco, cosa che non accade per esempio assolutamente per nessuna altra, nel senso non è che escono 10 pagine di un romanzo o un trailer, cioè non c'è mai stata una critica a priori su un trailer di un film, cosa che invece
comincia
succede...
comincia a esserci quei film di supereroi, devo dire.
Ah, è vero, sì, vabbè, ma quella è una deformazione.
No, sì, dico, è interessante che abbiano, sì, abbia lo stesso tono della critica delle preview ai videogiochi, però.
Sì, è interessantissimo, ci mostra dove siamo arrivati adesso col cinema, nell'era del dominio, non c'è nulla contro Disney, comunque il dominio disneyano sull'immaginario globale, insomma, da Star Wars a tutto il resto, ormai, cioè, è inquietante, sì, però, oppure sul trailer delle serie televisive, sì, c'è già il... o sulla puntata della serie, non sulla visione compendiaria di tutta la serie. No, sono curioso di sentire cosa ne pensate, se avete mai scritto una preview, se avete mai trovato un videogioco ed espresso un parere su un elemento parziale di un'opera, e sono trovato che sia qualcosa di abbastanza nuovo.
Sì, io credo di potermi smarcare da questa domanda, e credo anche Mauro. Noi, tutto sommato, parlando di videogiochi, per lo più da dentro l'Accademia, di solito parliamo di videogiochi che hanno almeno 30 anni. Quindi cioè, scriviamo delle post-view molto lunghe, non è che scriviamo delle preview.
Eh sì, senza la schiavitù del maledetto Day One, che sarebbe la schiavitù del Day One, cioè dell'embargo, anche quello è un oggetto interessante, nel senso, perché... la recensione che deve arrivare in contemporanea con tutte le altre recensioni, cioè, anch'io me ne ovviamente esco un mese dopo, ma non mi importa nulla, insomma, del day one, anzi sono sempre obsoleto con i miei pezzi sui videogiochi, però questo dover essere in contemporanea, secondo Vivo, dettato dall'industria, perché l'industria che dice tu devi uscire con la recensione in quel momento.
Sì, una cosa interessante da aggiungere è che quante ore ci vogliono per giocare un titolo in maniera sufficiente per scrivere una recensione, cioè un titolo magari non con una narrativa lineare, per recensire un MMO o un gioco sportivo, cose così, quante ore bisogna giocarci per completare l'esperienza e quindi non avere un'esperienza parziale. Io così un po' ti ho ribaltato la questione, però lascio rispondere Costanzo perché vale quello che diceva Riccardo prima.
Ma io direi poi anche con che modalità, nel senso, a me è capitato di dover recensire Destiny in 7 giorni, che per standard ludici è anche tanto, e io personalmente mi volevo sparare perché la sera volevo uscire magari farmi una birra, invece no, devi stare lì a giocare contro voglia, che non ha senso. Poi di recente Aligi Comandini Pregianza ha scritto la recensione di Dark Souls 3, e lui appunto è un professionista, se l'è giocato credo da mattina a sera, l'ha finito 3 volte, una cosa, meno di una settimana, una bellissima.
È anche un po' un ossessivo compulsivo, credo, però.
Sì, no, beh, oddio, io sono contento perché l'ha consegnata puntualmente, quindi sono molto felice ed era anche completa, se non che io per finirlo una volta sola ci ho messo, credo, 4 volte il tempo che ci ha messo lui. E lì gli dici, ma come può una persona che è messa, incatenata alla console, effettivamente dare un'opinione che vada al di là della pura tecnica, perché passato un certo tempo neanche ti diverti e soprattutto poi a livello di completezza, è vero che ci sono i software house che fanno le brave e mandano, che ne so, il prodotto, il review code una settimana, 2 settimane prima, insomma, volendo ce la fai. Ci sono altre che magari a me è capitato, non faccio nomi per evitare che non mi mandino mai più niente, che il gioco usciva lunedì e me la mandano sabato pomeriggio ed era un open world. Per cui uno dice, ragazzi, ma io a questo punto io non ve la faccio, tanti saluti. Così come la preview, personalmente io non ne ho scritte, spero di non doverne scrivere mai, perché ecco, soprattutto le preview mi sembrano semplicemente un regalo, ai dipartimenti marketing delle varie software house, cioè per scrivere in maniera più completa, che spesso e volentieri, tra l'altro, per disonestà delle software house stesse, in maniera che non c'entra nulla con il prodotto definitivo, vedi Alien Isolation, non Alien Isolation, Colonial Marines, dice vabbè, ma allora cosa la scrivo a fare? Soprattutto chi legge a un certo punto non si rende conto che sta veramente guardando l'equivalente del postal market o di pre che cerca di venderti come una figata, una roba che alla fine
non è detto.
Io le preview le trovo completamente inutili, avevano un senso magari negli anni 90 quando c'era qualcuno che andava, ne so, al CES di Las Vegas e sulla carta stampata era l'unico modo per venire a conoscenza proprio dell'uscita. Adesso francamente butto le software house, fino a dei video su YouTube e basta, tanto se uno ha un po' di esperienza capisce come funziona. Se i pulsanti non rispondono bene 6 mesi prima dell'uscita, mi viene anche da dire, boh, sti cazzi, aspettiamo 6 mesi, vediamo. Tanto...
Sì, però che è importante la cosa che dici, cioè quando diventa all work and no play, no? Cioè tutto lavoro e nessun divertimento, il gioco, appunto, io adoro Dark Souls, però ho pubblicato la recensione un mese dopo 120 ore, l'ho pubblicata tipo un mese dopo l'uscita, perché cioè, quando diventa veramente una routine, un lavoro estenuante, trovare un gioco viene a cessare, viene a mancare proprio quello che è uno degli obiettivi fondamentali del gioco, la passione, la fuga, l'immedesimazione, l'essere altrove in un mondo fantastico, diventa una marcia forzata.
E in più è anche una cosa che genera un po' una cosa che la critica videoludica ha da sempre, ma che mi sembra si stia accentuando, che è l'appiattimento, diciamo, sul contemporaneo stretto, per cui a un certo punto si creano dei canoni, delle liste dei migliori videogiochi che durano però una stagione, perché sono liste compilate dopo aver giocato per 140 ore in 3 giorni a un solo gioco, cioè come dire che ci sia questa fame del contemporaneo, dell'immediato, che però va un po' a detrimento della critica, nel senso che probabilmente se oggi giocassimo al miglior gioco del 2013, forse, ma alla fine non era il migliore.
No, certo, il caso di Uncharted che è un capolavoro, però l'ultimo, l'ho trovato splendido, però appunto se devi correre in un gioco come quello, che già che è fatto per un gioco fatto per camminare, per andare piano, per godersi ogni panorama anche con delle inquadrature che uno decide di farsi, nel frattempo ti perdi proprio la poesia stessa del gioco. E io sarei proprio per eliminare questa cosa degli embarghi, del day one. E lo so che fa click, perché il pubblico non vede l'ora di leggersi la recensione, però nello stesso tempo si rischia di contribuire ad una visione parziale del gioco, una visione che è costata dolore a chi l'ha scritta, anche, che è costata fatica, si percepisce, è percepibile dalle parole, perché l'obbligo di... Cioè, altrimenti la recensione cos'è? Una guida all'acquisto, perché cioè, uno deve leggerla per convincersi, e questo è estremamente sbagliato. La recensione non deve essere mai una guida all'acquisto, la recensione deve essere il parere soggettivo, perché tanto è sempre quello, di chi ha giocato quest'opera, ha vissuto quest'opera, l'ha esperita e la vuole comunicare con le proprie parole. Però ecco, questo meccanismo del day one sa tanto di comunicato, di guida all'acquisto, di comunicato pubblicitario terrificante, insomma, però funziona così.
A dire il vero, in positivo, io ho sentito come controargomentazione al day one, cioè la logica del day one, faccio un po' l'avvocato del diavolo, il fatto che si dice, beh, viene stabilito un embargo e diciamo una data per la pubblicazione delle recensioni, in modo tale che più o meno tutti i siti grandi, i siti piccoli e le vie di mezzo siano tutti sullo stesso livello.
Ah, beh, certo, sì. Cioè,
è anche vero poi che ci sono, non è che le software house mandino tutti i giochi a tutti indistintamente.
Ma no, ma figurati.
E quindi questo mina alla base il ragionamento. Va anche detto che però se invece davvero li mandassero a tutti, anche all'ultimo dei sfigati, la logica avrebbe un suo perché livellerebbe diciamo lo scompenso che potrebbe esserci tra sì, chiusa parentesi, avvocato del diavolo.
Sì, però secondo te non è uguale scrivere una recensione anche un mese dopo, cioè due mesi dopo, perché la contemporaneità? Cioè, è importante comunque che, cioè, sembra consumare sul tempo, sul giorno dell'uscita, ogni parere sul gioco. La trovo una cosa un po' allucinante perché appiattisce una prospettiva storica del videogioco stesso, no? Come se fosse un oggetto di consumo. Cioè, guardiamo gli ultimi mesi, no? Uscito Dark Souls 3, uscito Uncharted, subito dopo Overwatch. È il gioco del momento che poi seppellisce sempre quello precedente, causandone una sorta di estinzione, no? Legandogli una storicità che poi magari viene recuperata negli anni a venire, però la nega un po' nel periodo della sua uscita, secondo me negando anche una critica più serena, più tranquilla. Poi insomma, mi è capitato anche a me di dover scrivere robe per la specializzata all'ultimo momento, sudando e correndo, però me le sono godute di sicuro di meno.
Cioè, forse è un'esigenza, anche un'esigenza del pubblico, di nuovo si torna sempre lì, che vuole partecipare dell'evento Day One, vuole godere del gioco per primo insieme alla sua community di riferimento, e quindi c'è tutta una, ci sono delle community di pubblici che sono evidentemente esigenti anche da questo punto di vista. Non so, la questione della preview, secondo me, con un po' di trasparenza nel momento in cui è evidente come funziona il meccanismo della preview, come dire, diventa innocua, no? Ma forse a quel punto non ha più senso di esistere, quindi magari questa è la finale mia idea, però magari potrebbe continuare a esistere come una forma magari diversa, non lo so. Dall'altro punto di vista, però, questa cosa delle community di giocatori, secondo me è importante, cioè è una cosa che definisce molto proprio la game culture in generale.
E definisce pure il giornalista,
esatto, il rimbalzo ci si definisce a vicenda.
Non è solo per quello che scrive, il personaggio che tramite i social network comunica che sta giocando quel gioco, lo lascia intuire ai suoi lettori, si filma mentre, definisce anche il giornalista, che non è solo più giornalista, il ruolo del giornalista videoludico è completamente mutato, ormai è diventata una figura pubblica la cui parola è importante quanto l'immagine. È curioso, insomma, è curioso e è importante, cioè, soprattutto per chi non sa curare minimamente la propria immagine.
Mi piace la scelta dei termini curioso, che è molto, come dire, è molto smussata rispetto a quello che avresti voluto dire. Qual è il problema? Uno dei problemi è trovare un critico che abbia una propria voce, cioè che quando io lo leggo da lettore so che sto parlando, sto avendo un dialogo con qualcuno la cui voce posso riconoscere, tanto in termini di gusti, opinioni che sono più o meno allineate alle mie, quanto in termini di retoriche che usa, cioè so che quando dice quella cosa significa quella roba lì. Allora la mia domanda è: quali sono per voi dei vostri colleghi, dei critici italiani, stranieri, come vi pare, videoludici, che hanno una voce come dire, che riuscite a sentire, che per voi è affidabile, che per voi è anche familiare, eccetera, eccetera.
Ma rispondo io, diciamo, quello che ho preso a modello, se può avere un senso a dire così, è Tom Bissell, che scriveva su Grantland, e adesso tra l'altro ne ho perso le tracce. Comunque il suo libro Extra Lives è stato, devo dire, una lettura molto interessante, tra l'altro che ho fatto in un periodo in cui si giocavo così cazzeggiando, ma non ci vedevo dietro niente, perché invece è stato, ha proprio fornito quel tipo di approccio critico, cioè passione mista a conoscenza, però anche voglia un attimo di andare oltre la specificità del medium, che trovo che sia assolutamente ciò che fa bene, sì, che fa bene al videogioco in generale. Poi ce ne sono altri che mi fa piacere leggere, per esempio Fossetti, mi ricollego a uno che quando leggo dico ah ok, perfetto, magari un altro approccio, però riconosco sia passione sia anche qualità e anche, devo dire, anche la capacità di scrivere.
Un libro molto simile al libro di Tom Bissell, secondo me è più adatto ai tempi, cioè nel senso contemporaneo, nel senso che è uscito l'anno scorso, è How to Talk About Video Games, che è uscito per University of Minnesota Press, del nostro ormai amico Ian Bogost, nel senso che lo citiamo una puntata ogni tre più o meno, che è non solo un accademico ma anche un critico molto, secondo me, molto dotato di spirito appunto critico, che è forse quello che serve a un critico.
No, visto che siamo in tema libri, già che ci siamo, volevo suggerire un altro, sempre con Bogost come coautore, News Games.
Ah, certo.
Adesso, magari, sicuramente ne avrete già parlato. Ecco, per esempio, questo è un tipo di lettura che se uno volesse scrivere un articolo, riassumere un attimo qual è il panorama, questo tipo di forma di intrattenimento, secondo me sarebbe illuminante.
Sì. Ian Bogost,
in ogni caso consiglio di leggere.
Bobby Schweitzer e Simon Ferrari, News Games, MIT Press. Io ormai faccio il rappresentante di libri accademici sui videogiochi.
Abbiamo parlato di un sacco di cose, di Gamergate, di utenti di videogiochi gamer che si richiudono dentro fortini contro la critica che va oltre i canoni classici, e ci siamo chiesti come fare a raggiungere questi utenti, se è possibile raggiungerli o se non ci interessa raggiungerli. Abbiamo cercato di capire perché c'è questo interesse verso il tecnico, e abbiamo parlato anche molto della figura del critico, no? Prendendola dagli altri media e riadattandola, descrivendola per il videogioco. Poi soprattutto abbiamo messo in imbarazzo i nostri ospiti chiedendogli quali sono i loro colleghi preferiti e quali sono i loro colleghi che odiano di più. Abbiamo consigliato un sacco di testi molto interessanti. Abbiamo fatto due metafore sui figli di peripatetica. E se raggiungevamo le tre, io proponevo uno spin-off dedicato solo a questo. E soprattutto abbiamo anticipato la puntata di un giorno per poter vedere l'Italia domani, e questo è doveroso specificarlo. È successo, ebbene sì, io e Riccardo guardiamo il calcio. Detto questo, ringrazio tutti quanti, ringrazio Costanzo e Federico per la gentilezza e per la loro, insomma, grande eloquenza nel parlare del loro lavoro, che è un lavoro molto interessante e molto bello.
Anche il vostro, dai.
Anzi, grazie a voi,
grazie a voi, sì.
Le sclerate mie, invece i commenti, diciamo, molto più sostanziosi di Mauro, e basta. Vi auguro buona serata, ovviamente anche a chi ci ascolta, e niente, ci
perché leggeremo. Era in diretta in realtà.
Chi ti ha? Sì, vi abbiamo ingannato.
E niente, ci leggeremo, immagino, e ci commenteremo a vicenda, civilmente, bisogna farci riconoscere.
A presto, dai.
Una comunicazione di servizio. I nostri amici di Neoludica organizzano dal 7 al 10 luglio a Venezia, all'isola di San Servolo, una manifestazione dedicata ai videogiochi in cui si parlerà di arte, programmazione, ci saranno workshop, iniziative legate alla realtà virtuale, sviluppo, publishing, incontri informativi, divulgativi, didattici, eccetera. E quindi vi consiglio di cercare Neoludica e di farvi un'idea di come funziona. In particolare, io e Mauro saremo presenti il pomeriggio di giovedì 7 luglio in una tavola rotonda insieme al nostro amico Ivan Venturi, che è una delle memorie storiche più importanti del videogioco in Italia, tra i fondatori di Simulmondo, e poi ha fatto moltissime altre cose, e forse anche qualche altro ospite a sorpresa. Il nostro tentativo sarà quello di registrare questa tavola rotonda e presentarla come prossimo episodio di Gettone. Se ci riusciremo è tutto da vedere, però sappiate che il 7 luglio, se volete, ci vediamo a Venezia. Se volete scriverci, ci trovate a jet1podcast@gmail.com, siamo anche su Facebook, su Twitter, su Mixcloud, su tutte le piattaforme social dove potete contattarci, farci domande, proporre argomenti per le prossime puntate. Detto questo, Gettone è scritto, diretto, prodotto, inventato da Riccardo Fassone e Mauro Salvador. L'editing è di Riccardo Fassone, che sono io. Anche le musiche sono di Riccardo Fassone. Ci sentiamo la prossima volta. Ciao!
Ho provato a buttarlo un po' in vacca alla fine, perché...
Ma bellissimo, la battuta improvvisata sembrava che te la fossi scritta.
Me la sono scritta. Io non so improvvisare, io ho tutta una serie di appunti che mi sono scritto durante la puntata, faccio sempre così. Sono un professionista.
Me la sono scritta.